Noi parliamo ora di un tema che ha a che fare con l'arte e in particolare l'arte aborigena. Forse non tutti sanno che uno dei più importanti musei europei consacrati a quest'arte, all'arte aborigena, si trova tra le Alpi Vallesane, a Lon. Per la precisione, è qui che la collezionista e mecenate francese Bérengère Primat, che ha vissuto per lunghi anni nelle zone desertiche del centro Australia, ha deciso di aprire 7 anni fa la Collection Opale. Oggi è il Musée Rat di Ginevra ad offrire a questa collezione prestigiosa la possibilità di allestire una grande mostra. Ha deciso di dedicarla in particolare alle artiste donne. La mostra sulle pittrici aborigene contemporanee, tra cui alcune star mondialmente note, si è aperta ieri a Ginevra e dura fino al prossimo 19 aprile. Il nostro corrispondente Lou Lepori ne ha parlato con il curatore Samuel Gros.
En Australie, les aborigènes n'avaient pas de statut de citoyen avant 1967.
In Australia gli aborigeni non avevano lo statuto di cittadini fino al 1967. Vivevano nelle terre che avevano sempre occupato, ma l'arrivo dei coloni inglesi non diede nemmeno loro un'esistenza di tipo legale, come se fossero parte del paesaggio. Quindi era impossibile per queste popolazioni non soltanto avere dei diritti, ma anche un semplice passaporto che permettesse loro di viaggiare fuori dall'Australia. Ecco perché di fatto quella che oggi viene considerata l'arte aborigena contemporanea è praticamente assente prima di questa data. Un'altra data fondamentale è il 1971. E questo è il momento in cui nel deserto centrale del continente, a Papunia, nasce una prima produzione artistica consapevolmente rivolta verso la trasmissione. Si tratta per questi primi artisti, unicamente uomini fino agli anni Ottanta, di trasmettere riti e miti ancestrali, nonché il ritmo della terra e dei sogni, su tele dipinte e solo nelle regioni del nord, più provviste di alberi, anche su scorze di piante. È importante capire che si tratta di un vero e proprio movimento rivolto verso l'esterno, con l'idea di comunicare queste culture, di renderle accessibili e di trasmetterle nel tempo. Anche se sappiamo che l'espressione artistica in questa parte del mondo può vantare una lunga storia di 40.000 anni fino al mondo rupestre, quando parliamo oggi di arte aborigena intendiamo soprattutto questo movimento consapevole di espressione che nasce negli anni 70 e che si iscrive nel circuito dell'arte europea, sviluppandosi poi su territori australiani ancora più vasti.
Faut être délicat puisque quand on parle de l'Australie, il faut bien s'imaginer de l'immensité du territoire que recouvre cette notion.
Bisogna essere estremamente attenti e sfumati quando si parla di Australia, perché siamo di fronte a un immenso territorio che copre una superficie di 7,7 milioni di chilometri quadrati. Si tratta del sesto più esteso paese del mondo. In questo grande contesto si può dire chiaramente che i centri culturali hanno giocato un ruolo determinante per permettere alle popolazioni autoctone di ritrovare una loro voce e una loro forma di espressione. Dopo il 1967 gli aborigeni hanno potuto trovare nei centri d'arte un luogo di incontro, di riappropriazione culturale, ma anche di espressione, e la pittura è stata un elemento forte di questa rinascita, anche con la messa a disposizione di materiali per dipingere o disegnare. I centri d'arte hanno poi permesso la diffusione internazionale di quest'arte contemporanea aborigena.
E après, c'est aussi ces centres d'art qui participent à la diffusion des œuvres. On parle de 250 langues différentes, qui sont les langues aborigènes traditionnelles.
Teniamo anche conto dell'enorme varietà delle lingue locali parlate, 250 lingue diverse, che sono lingue aborigene tradizionali. Per questo nella nostra mostra abbiamo deciso di mettere in valore anche questa grande varietà, che poi si riflette anche sulle scelte estetiche di queste artiste. Se percorrete le sale della mostra, certo troverete immagini che possono evocare un mondo naturale, una cosmogonia ricca e legata alla terra e ai suoi simboli, ma le differenze sono enormi. Se prendiamo due delle artiste oggi più note mondialmente, cioè Emily Cam Nangare, che ha avuto anche gli onori di una retrospettiva alla Tate Modern di Londra e ha partecipato a titolo postumo alla Biennale di Venezia nel 1997, o Sally Gaborit, a cui la Fondation Cartier di Parigi ha consacrato una grande mostra nel 2022, ebbene queste due artiste presentano mondi pittorici, ma anche simbolici completamente diversi. E anche i supporti su cui queste artiste dipingono possono essere molto diversi. Pensiamo ai pigmenti naturali naturali su scorze e tronchi disegnati in fitti reticoli di Nongirna Maravili o altre opere collettive realizzate con pittura acrilica su tele di dimensioni enormi, oltre 5 metri di lunghezza. La grande diversità geografica, linguistica o culturale di queste forme d'arte è unita naturalmente da temi comuni e ricorrenti, come la circolarità del tempo oppure il sogno, che non è però possibile equiparare a quello che noi occidentali chiamiamo sogno, perché si tratta di un vero e proprio mondo parallelo, popolato di avi e figure mitiche a cavallo tra regno animale, vegetale e umano. E queste opere hanno sempre un rapporto privilegiato col linguaggio, si vogliono espressive e comunicative, e questo è molto chiaro mentre percorriamo le sale della mostra.
Ça transparaît dans pas mal de pratiques artistiques qui sont présentées ici. Il n'est pas rare de venir à la peinture ou de projeter comme artiste après avoir une vie tout à fait différente dans le cas.
Un'altra caratteristica importante in questo contesto è spesso l'età avanzata di queste artiste donne. Prendiamo ancora il caso di Sally Gaborit, nata nel 1924 sull'isola di Bentica, nord del paese. A causa di un ciclone nel 1948 l'isola viene evacuata e Gaborit vive in esilio con il divieto assoluto di parlare la propria lingua materna. Solo nel 2005, durante un atelier nel centro culturale dell'isola Mornington, scopre la pittura e a 80 anni ci regala una produzione tra le più note al mondo, composta di oltre 2000 opere che si articolano in 7 diversi temi e che sono oggi presenti nei maggiori musei del mondo. Pazzi Anguburra Lulpunda, invece, inizia a disegnare coi pigmenti naturali i suoi corvi su sfondo marrone all'età di 100 anni ed è oggi, a 25 anni della morte, una delle artiste più quotate dell'arte aborigena.
Parle déjà d'une société dans lesquelles deux sociétés dans lesquelles il y a un système d'égalité.
È importante notare che la società aborigena è specialmente paritaria, ma questo non vuol dire che gli uomini e le donne dipingano nello stesso modo. Si tratta infatti di due comunità che dispongono di riti, leggende, modelli di pensiero molto diversi tra loro. Forse per questo dapprima la pittura aborigena contemporanea, come abbiamo detto nata nei deserti centrali dell'Australia a partire dall'inizio degli anni 70, sviluppa per cominciare una tradizione unicamente maschile. La nostra mostra cerca invece di mettere in valore in che modo, a partire dagli anni 90, è nata anche una pittura femminile assolutamente straordinaria e sui generis. Certo, queste donne hanno spesso imparato la tecnica dal padre o dal marito, ma poi si sono emancipate per creare opere davvero singolari.
De leur père qui petit à petit vont se saisir de ces médiums pour faire les œuvres que l'on voit ici. On a tendance à dire regarder l'art aborigène ou l'art de certaines de ces grandes figures artistiques, ce qu'on croit y voir. En fait, en tant qu'européen, ça pourrait s'inscrire dans le champ de l'abstraction.
Guardando l'arte aborigena, i nostri occhi occidentali tendono a vedere qualcosa che ci ricorda l'astrazione. Questo è vero fino a un certo punto. Da un lato, la preoccupazione centrale dell'arte europea per il realismo non è affatto presente nell'arte e nella cultura aborigena, in cui sogno e realtà, ciclicità del tempo, commistione tra mondo naturale e umano sono talmente radicate da impedire l'idea stessa di una rappresentazione della realtà. D'altra parte, se noi oggi tendiamo a vedere l'arte aborigena attraverso la lente dell'astrazione, è anche perché il senso dell'astrazione per gli artisti dell'avanguardia storica non consisteva solo e unicamente nell'opposizione all'arte figurativa. Nell'arte astratta, anche in Europa, gli artisti andavano a cercare qualcosa di più profondo, di sedimentato e stratificato, un campo di forze, dove il colore, il ritmo, la linea, la geometria creano una vibrazione. Pensate soltanto a Pollock, che dipingeva al suolo come gli artisti aborigeni. Origini, oppure a Rothko. Si trattava anche per l'astrazione occidentale di superare la dicotomia tra pensiero e forma, in cerca di uno spazio di pura percezione. Certo, guardando l'arte aborigena è importante anche conoscere i luoghi, i miti, i sogni degli artisti che scopriamo nella mostra, perché sono molto lontani culturalmente da noi, però è anche vero che possiamo sentirli vicini, vicine in questo caso, per lo straordinario effetto vibratorio di queste opere, e questo conta molto nella loro straordinaria diffusione.
L'effet de vibration, je trouve, de cet art aujourd'hui et l'extraordinaire capacité de réception qu'a ouvert la connaissance de ces pratiques. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été collectionneurs d'art aborigène et ils y ont vu justement ce qu'ils cherchaient peut-être dans leur pratique.
Ci sono molti artisti occidentali che sono stati collezionisti di arte aborigena, in cui hanno visto proprio questa vibrazione a loro congeniale. Penso ad esempio a Sol Levitt, che possedeva una grande collezione di arte aborigena e quindi ha percepito molto bene il fatto che si trattasse di un'arte, di una cultura che gli permetteva di uscire dai nostri dualismi troppo evidenti. Penso in particolare alla differenza tra natura e cultura, all'idea che la natura sia un oggetto separato dall'essere umano, mentre gli antropologi ci spiegano che questa scissione è tipica del mondo occidentale e poco pertinente in altri modelli di culturali. Anche un artista specialmente interessato al mondo dei sogni, così tipici di questa cultura come Yves Klein, ha collezionato arte aborigena e questo ha consentito alla Fondation Opal di Lens di organizzare un confronto diretto tra le sue opere e una dozzina di artisti australiani. Mi torna alla mente anche il caso di Mario e Marisa Merz, le cui opere giocano sulla geometria ma anche sul mondo naturale. Le questioni di geometria, spazio, astrazione sono evidenti nella nostra mostra, ad esempio nel lavoro di Émilie Camden-Garré, in cui si percepisce il virtuosismo ritmico, la geometria naturale che ricorda anche le opere di Merz.
Elle concerne aussi cette géométrie et cette géométrie naturelle jusqu'à un certain point qu'on voyait dans les œuvres de Mario Merz, par exemple.